Anche questa domenica il racconto del Vangelo dice di una dialettica. Il testo molto lungo, come domenica scorsa era lungo il racconto dell'incontro di Gesù con la Samaritana e domenica prossima sarà lungo il racconto della risurrezione di Lazzaro, il testo lungo dice di una complessità per cui il Vangelo, la buona notizia che qui viene attestata, non può essere ridotta ad una facile formula, né a un gesto univoco. Richiede un cammino, un percorso, una dialettica, anche un giudizio. Il giudizio traspare dalle parole con cui Gesù conclude: io sono venuto perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. È una caratteristica del Vangelo di Giovanni vivere la testimonianza di Gesù come un giudizio che lui dà sugli uomini e un giudizio che lui riceve dagli uomini. Pensiamo al processo davanti a Pilato, raccontato appunto dal quarto Vangelo, che diventa esemplare rispetto a questa dinamica giudiziale. C'è una dialettica, un giudizio da ricevere e da dare, necessari affinché ciascuno possa arrivare a tutta la verità. Nel racconto della guarigione del cieco nato, la dialettica è tra vedere e credere. Tra la vista e la fede, meglio la visione e la fede, c'è una tensione per cui i due aspetti, visione e fede, sempre si richiamano. Hanno bisogno uno dell'altro e tuttavia non sono del tutto interdipendenti. La visione è necessaria per la fede. Al di là di quello che a volte si dice in modo un po' superficiale, noi non possiamo credere se non vediamo qualcosa. Il vedere, le esperienze tangibili della vita conducono alla fede, non viceversa. È necessario fare tesoro di ciò che gli occhi vedono affinché poi anche il cuore creda. Tu credi nel Figlio dell'uomo? Chiede Gesù al cieco guarito. E chi è, Signore, perché io creda in Lui? Risponde il cieco: lo hai visto, è colui che parla con te. La visione è necessaria per la fede. E tuttavia la visione non è indispensabile per la fede. Come credeva Tommaso ancora dopo la risurrezione di Gesù: se io non vedo, non credo. Se da una parte la visione è necessaria, guarda le mie mani, dice il risorto a Tommaso, dall'altra la visione non è indispensabile. Beati quelli che, pur non avendo visto, credono. E' quello che anche il Signore aveva detto al profeta Samuele quando era andato a cercare un re tra i figli di Jesse, il racconto che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Si era soffermato su Eliab, alto e di bell'aspetto. Non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato. Perché non conta quel che vede l'uomo, Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Ora, affinché la visione, quella necessaria per la fede, ma non indispensabile per credere, possa davvero condurre alla fede, è necessario purificarla. E Gesù, nel racconto della guarigione, ma soprattutto del giudizio che segue la guarigione del cieco nato, indica come si deve purificare la visione. Anzitutto bisogna liberare la visione dalla neutralità, come se uno può comprendere, credere, soltanto se in modo neutrale, senza prendere posizione, mette tutti gli elementi davanti e quindi capisce ciò che è giusto. Nel racconto la neutralità è ben rappresentata dai genitori del cieco nato, chiamati nel processo, i quali sono timorosi. Certo, il figlio ha riacquistato la vista, tuttavia quel prodigio è avvenuto in giorno di sabato. Chi ha fatto quel gesto di ridare la vista ha trasgredito il riposo sabbatico, e quindi se loro in qualche modo si dichiarano complici di quell'avvenimento, avrebbero potuto anche essere condannati dal processo che era stato intentato. E allora ecco che prendono tempo. Sappiamo che questo è nostro figlio che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Cercano di stare neutrali, non si schierano dalla parte di Gesù che ha guarito il figlio, neanche si schierano contro di lui perché ha guarito il figlio. Semplicemente dicono: beh, lui è maggiorenne il figlio, chiedeteglielo. La neutralità sembra essere la via per avere salvezza. In realtà, chi cerca di stare neutrale non capirà mai il senso delle cose. Solo scegliendo sì oppure no si può capire il senso, anche sbagliando la scelta. Ma se non fai la scelta e rimani neutrale, certamente non capirai il senso delle cose. Immaginiamolo sul referendum di domenica prossima. Siamo chiamati a votare e andremo tutti a votare. Rimanere neutrali significa non voler comprendere. Significa non dire: ma io non me ne intendo tanto e quindi evito di esprimermi, ma non coinvolgersi nella vita civile. Tra l'altro, il referendum costituzionale, non avendo un quorum da raggiungere, depotenzia del tutto la scelta del non voto. Chi non voto, non vota, semplicemente rimane neutrale, e cioè rinuncia a partecipare alla vita civile. Quindi rinunci poi anche a qualsiasi critica verso chi governa la vita civile. L'esempio del referendum è facile perché siamo alla vigilia di questo evento, ma l'esempio lo possiamo ripetere in tutti gli aspetti della vita, in famiglia, sul lavoro. Se cerchi di rimanere neutrale, vuol dire che non ti coinvolgi. Se non ti coinvolgi, non cercherai mai di capire. L'altro modo attraverso cui Gesù purifica la vista è quello di liberarla dalla presunzione. Perché se da una parte i genitori dell'uomo che viene guarito stanno neutrali, e in questo modo però diciamo, anche non si sbilanciano e fanno anche una professione, un po' di umiltà. Dall'altra, i farisei, che pensano di vedere bene e di aver capito che Gesù è un impostore perché ha guarito quell'uomo in giorno di sabato, presumono di essere dalla parte giusta. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, a costui, ma costui non sappiamo di dove sia. La presunzione di chi pensa di essere dalla parte giusta è ugualmente pericolosa come la neutralità di chi pensa di non scegliere. Applichiamolo di nuovo al referendum. Magari abbiamo maturato di votare sì oppure di votare no. C'è molto tribalismo, vedo, in questo tipo di scelta. Tribalismo, cioè appartenenza. Si vota contro l'altra parte piuttosto che nel merito della questione. E quindi, se anche siamo convinti della scelta che faremo, in quest'ultima settimana, prima del voto, interroghiamoci sul senso dell'altra scelta. E magari qualcuno che oggi pensa di votare sì, domenica voterà no. E qualcuno che pensa di votare no, domenica voterà sì. A meno che ciascuno dica: noi sappiamo che cosa è giusto. Allora non pensiamoci più e senza il cervello andiamo a votare. Estremizzo un po'. E tuttavia l'estremizzazione dice di una dinamica che tutti viviamo. La dinamica per cui se si vede, allora si pensa di vedere giusto. Se certo il punto di vista, quello di ciascuno, è necessario per poter affrontare il cammino della vita, il punto di vista di ciascuno è sempre molto parziale. È la verità, forse, ma non è tutta la verità. Ed ecco appunto che Gesù purifica sia dalla neutralità che rende indifferenti che dalla presunzione che rende arroganti. Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome voi presumete di vedere, dite: noi vediamo, il vostro peccato rimane. Ecco, chiediamo di lasciarci guidare da Gesù in questo cammino di purificazione della vista, per credere, e cioè per vivere, perché vita e fede sono la medesima cosa, per credere, e cioè per vivere, è necessario vedere. Ma è necessario anche riconoscere che ciò che gli occhi della nostra carne vedono non è tutta la verità. E quindi anche chiudere gli occhi, perché non l'apparenza è quello che determina la vita, ma la sostanza, il cuore. Quella sostanza e quel cuore a cui Gesù ci conduce.